La lettera anonima di Fred Vargas. Danglard entrò nell'ufficio del commissario Adamsberg con due compresse in mano. Adamsberg sapeva che cercava dell'acqua e gli porse una bottiglia senza quasi rivolgergli lo sguardo. Si rigirava fra le dita un foglio di carta, sventagliandosi. Danglard conosceva abbastanza il commissario per capire, dalla variazione di intensità del suo volto, che quella mattina era successo qualcosa di interessante. Ma diffidava. Lui e Adamsberg avevano due concezioni molto diverse di ciò che si suole definire una cosa interessante. Per esempio, il commissario trovava piuttosto interessante non far niente, mentre Danglard andava totalmente nel panico. Il tenente gettò un'occhiata sospettosa al foglio bianco che svolazzava fra le mani di Adamsberg. Inghiottì le compresse, fece una smorfia per puro automatismo e rimise il tappo alla bottiglia. In realtà si era abituato a quell'uomo, pur irritandosi per il suo comportamento, inconciliabile con il proprio modo di vivere. Adamsberg si fidava dell'istinto e credeva nelle risorse dell'umanità. Danglard si fidava della riflessione e credeva nelle risorse del vino bianco. Il vecchio della panchina sta passando i limiti, annunciò Danglard riponendo la bottiglia. Vasco de Gama? Proprio lui, Vasco de Gama. E che limiti sta passando? I miei limiti. Ah, adesso è più chiaro. Si è portato un grosso attaccapanni che chiama serbo muto, su cui ha appeso uno straccio che chiama giacca. Ho visto. Ha intenzione di coabitare con quell'aggeggio sulla pubblica via. Gli ha chiesto di sbarazzarsene? Sì, ma dice che è la sua dignità, che a un uomo non la si può togliere. Certo, mormorò il commissario. Danglard spalancò le lunghe braccia aggirandosi per la stanza. Da quasi un mese, quel vecchio, che per di più esigeva di essere chiamato Vasco de Gama, come se non fosse già abbastanza ingombrante, si era accampato per l'estate sulla panchina di fronte. Mangiava, dormiva, leggeva e sputava tutt'intorno un'infinità di noccioli d'oliva e gusci di pistacchi. E da un mese, sotto sotto, il commissario lo proteggeva come se fosse di porcellana. Danglar aveva tentato più volte di dare il ben servito a Vasco, la cui sorveglianza gli sembrava più che sospetta spiacevole, e ogni volta Adamsberg aveva svicolato, borbottando che ci avrebbero pensato dopo, che il vecchio avrebbe finito per cambiare posto. Morale, era già luglio e non solo Vasco de Gama stava ancora lì, ma ci portava il serbo muto. Ce lo teniamo ancora a lungo, quel vecchio? Domandò Danglar. Non è nostro, rispose Adamsberg. Le dà così fastidio? Mi costa e mi fa venire il nervoso, stando lì a non combinare un cavolo per tutta la giornata, a guardare la strada e raccogliere mucchi di porcherie che si ficca in tasca. Io credo che faccia qualcosa. Sì, mette un rametto in una busta e la infila nel portafoglio. Lei lo chiama qualcosa? È qualcosa, ma non mi riferivo a questo. Credo che intanto faccia qualcos'altro. Perciò lo lascia lì? Le interessa? Vuole sapere? Perché no? Si vede proprio che è estate e abbiamo tempo da buttar via. Perché no? Danglard decise di lasciar perdere, per l'ennesima volta. In ogni caso, Adamsberg era passato a un altro ordine di idee. Giocherellava con il foglio di carta bianca. Mi apra un fascicolo nuovo, c'è una cosetta da archiviare. Gli rivolse un bel sorriso, porgendogli il foglio con la punta delle dita. Sopra c'erano solo tre righe, composte di piccoli caratteri ritagliati, incollati e allineati con cura. Lettera anonima? Domandò Danglard. Proprio così. Ne abbiamo accarrettate.
Questa è un po' diversa. Non accusa nessuno. Legga, legga, Danglard, si divertirà, sono sicuro.
Danglard aggrottò le sopracciglia per leggere. 4 luglio. Egregio commissario. Lei avrà anche una bella faccia, ma in fondo è un vero cretino. Quanto a me, ho ucciso impunemente. Salute e libertà. X. Adamsberg rideva. Mica male, no? Domandò. È uno scherzo. Adamsberg smise di ridere. Dondolò sulla sedia, scuotendo il capo. Non sembrerebbe, rispose alla fine. Questa faccenda mi interessa molto. Perché dice che ha una bella faccia o perché dice che è un vero cretino? Semplicemente perché mi dice qualcosa. Perché ecco un assassino, se poi è davvero un assassino, che dice qualcosa. Un assassino che parla, che ha commesso occultamente un crimine e ne è fiero, ma non gli serve a niente perché non c'è nessuno ad applaudirlo. Un provocatore, un esibizionista, incapace di tenere per sé le sue porcherie.
«Sì», disse Danglars, «è banale».
«Ma questo complica la partita, Danglars».
«Possiamo sperare in un'altra lettera, ma può anche darsi che si fermi qui, sazio di aver sputato il suo lerciume e troppo prudente per spingersi oltre». «Non si può fare niente. È lui a decidere.
È sgradevole».
«Lo si può provocare?
A mezzo stampa?»
«Danglars, lei non è mai stato capace di aspettare».
«Mai».
«Peccato. Rispondere comprometterebbe le probabilità di ricevere un'altra lettera. La frustrazione fa girare il mondo».
Adamsberg si era alzato e guardava dalla finestra. Osservava la strada e Vasco intento a frugare in una sacca di stoffa.
«Vasco ha trovato un tesoro e se lo incamera», commentò sottovoce. «Scendo a camminare un po', Danglars, poi torno. Porti la lettera al laboratorio e gli avverta che ci ho messo sopra le dita».
Adamsberg non riusciva a stare in ufficio tutto il giorno. Doveva camminare, guardare, contemplare, senza peraltro approfittarne per riflettere in modo coerente.
Formulare un problema per trovare una soluzione era un procedimento diretto a cui aveva rinunciato da tempo. In lui le azioni precedevano i pensieri e mai il contrario. Come con quel vecchio, Vasco de Gama. Ci teneva che rimanesse sulla panchina, ma non avrebbe saputo dire perché. Ci teneva, semplicemente. E dato che ci teneva, doveva esserci un buon motivo. Un giorno l'avrebbe saputo, non restava che aspettare che si manifestasse a tempo debito. Un giorno, camminando, avrebbe saputo perché. O come con quella lettera. Danglars aveva ragione, era solo una lettera anonima fra tante altre. Ma gli sembrava singolare e un po' allarmante. A preoccuparlo non era sentirsi dare del cretino, no, spesso gli veniva in mente anche da solo. Quando si bloccava di fronte a un computer o quando tornava dopo 2 ore di camminata, incapace di dire a cosa avesse pensato. O quando non riusciva a decidere se la G venisse prima o dopo la K, senza recitare a bassa voce tutto l'alfabeto.
Ma che poteva saperne l'assassino?
Nulla, ovviamente. Dovevano arrivare altre lettere. Quella faccenda non sembrava affatto uno scherzo.
Ma non avrebbe saputo dire perché.
Un omicidio commesso chissà dove, e chi si è visto si è visto. Ora l'assassino sbucava dal suo nascondiglio, con cautela e sfacciataggine. Al tempo stesso, Adamsberg aveva la vaga impressione di essere attirato in una nassa. Quando i suoi passi lo riportarono al commissariato, si stava ripetendo che doveva fare attenzione, che era cominciato qualcosa di piuttosto brutto.